disegno su un tema che non è così trattato, il tema della resistenza, e lo vorrei collegare a quello dell'insurrezione da un punto di vista giuridico, perché secondo me si legano e perché sono due temi sicuramente tra i più bistrattati in diritto, perché sono due punti cardine estremo, sono due paradossi nel diritto, quindi spesso vengono trattati con cautela, circoscrivendoli in un periodo storico o in una condizione eccezionale. In realtà questo tema della resistenza, dell'insurrezione, è secondo me uno dei temi fondamentali nel diritto e non solo, perché se il diritto ha un senso e parlare di diritto è qualcosa di significativo e di profondo, non è solo cavillare di norme a fini avvocateschi, ha senso perché attraverso il diritto noi cogliamo, secondo me, quelli che sono dinamiche e rapporti di forza che nel mondo ci sono e che il diritto, come si diceva una volta, consacra, consolida, a volte perpetua, ma spesso anche svela. Per questo io credo che sia importante fare questo, lo penso da tempo, anche perché mi tocca di pensarlo per forza, perché faccio l'avvocato, ma se non lo pensassi me ne sarei convinto recentemente quando ho visto una bellissima iniziativa su un tema altrettanto attuale, di resistenza importantissimo, quello della campagna referendaria Vignola, e un professore di diritto, Ugo Mattei, ha fatto un discorso, io credo meraviglioso, sul senso della campagna referendaria, sulle motivazioni profonde, su cosa significa. E l'ha fatto facendo un'analisi che spiega le ragioni giuridiche di diritto che rendono questa battaglia decisiva e non semplicemente le questioni emotive, l'acqua, economiche. È andato molto al di là e secondo me ha colto in questo benissimo nel segno. Io che non ho ovviamente l'ambizione di fare nulla di comparabile e di simile, però mi ero preparato sul tema della resistenza e dell'insurrezione cercando di parlarne da diritto, cioè in un'ottica generale. Quando intendo generale intendo parlarne per noi e per gli altri. Cioè non parlare della resistenza del popolo palestinese che non si parla, cercare un paradigma generale che ci accomuna e ci deve accomunare, se no non è diritto, perché la prima regola del diritto, delle norme giuridiche, è l'essere generale. Ognuno di noi, anche chi non è avvocato, si indigna quando vede qualcosa di diverso, quando una norma giuridica è fatta su misura, è una legge ad personam. Tra i referendum ce n'è uno, che è quello del legittimo impedimento, dove tanti sono indignati, non so quanti andranno a votare perché meno noto, sul fatto che c'è un'esenzione processuale, un beneficio per una persona per due o tre cariche. Per cui noi tutti noi accettiamo una regola se vale per tutti, ma non l'accettiamo se vale solo per qualcuno perché diventa un privilegio ingiustificato, ingiustificabile. Ecco, allora, partiamo dal diritto come regola generale e dalla resistenza dell'insurrezione come in realtà principi profondi del diritto. E perché vi dico, quando si sente dire queste cose, bello, viene qua, c'è solidarietà, qualcuno è stato in Palestina, io, qualcun altro è nel Sahara occidentale, però io non vorrei che ci si fermasse alla solidarietà verso gli altri, a chiedersi quanto sono disgraziati, come possiamo aiutarli. Io credo che in questi casi bisognerebbe chiedersi quanto siamo coinvolti noi, quanto ci tocca, ma non come solidarietà, quanto davvero ci tocca questa diminuzione del diritto in Palestina. Io credo moltissimo, e se non l'abbiamo capito noi, l'hanno capito i generali americani, che hanno chiesto una correzione di rotta che non c'è stata del governo statunitense, dicendo: guardate che il conflitto palestinese ci costa migliaia di morti e denaro che noi spendiamo in tutto il mondo, perché quel conflitto infetta il mondo e ci costa in denaro e soldi. E quindi i generali dell'esercito americano hanno colto benissimo il segno. E si sono chiesti anche loro, perché dobbiamo farci una domanda, prima di tutto noi, per non fare semplicemente della teoria o della solidarietà, sempre benemerita, per chi suona la campana in questi casi? E quando una campana suona morto per il diritto e per il diritto internazionale da parte del mondo, io credo che suoni anche per noi. Allora, il diritto di resistenza, parliamo della resistenza, che è il tema della cosa, in realtà è un diritto dibattuto, no? Ma e parto recentemente, è un diritto pacifico nel nostro ordinamento giuridico, la resistenza individuale. Se io patisco una violazione, un sopruso, un abuso, posso legittimamente difendermi contro un privato, ma anche contro la forza pubblica, contro un poliziotto che sta abusando del suo incarico, del suo potere. Quindi c'è la legittima difesa, la reazione all'abuso dell'autorità, c'è tutta una serie di cose. Non c'è, non è sancito il diritto di resistenza, non dell'individuo, ma di un popolo, di una collettività. Nella nostra Costituzione non c'è. E non era così scontato. Quando doveva essere fatta la Costituzione, tra i massimi redattori c'era Dossetti, cattolico e grande giurista, il quale voleva inserire un secondo comma nell'articolo 50 della Costituzione per prevedere il diritto del popolo italiano di resistere, di fare resistenza contro l'autorità, il potere, il governo, lo Stato e le istituzioni quando queste avessero violato i principi della Costituzione. Era un'intenzione molto bella, non passò, ma non pensate che per questo sia stata cancellata, tanto che i due maggiori costituzionalisti italiani, Mortati e Crisafulli, sono un libro di uno di questi, io mi sono laureato, dissero: guardate, che è un principio che noi potremmo considerare immanente, implicito, c'è nella Costituzione se non è sancito. E per dire che non è accademia e non era per qualche estremista o sovversivo, qualche toga rossa, un grande professore di diritto costituzionale che era Giuliano Amato, che poi è diventato ministro ed ha avuto una carriera politica importante, commentando i fatti, i moti popolari contro le leggi Tambroni, nel 60 in Italia un governo di centrodestra, ed è un eufemismo, fece una repressione popolare violenta, ci furono delle rivolte popolari represse violentemente. Questa gente insorse con la violenza, non insorse con le buone maniere, e ci furono delle condanne pesanti. Il costituzionalista Giuliano Amato criticò queste sentenze con un'argomentazione interessantissima che mi sono riportato e disse: attenzione, i poteri dello Stato, la sovranità, non appartiene allo Stato in via originaria, gli spetta dal popolo, la sovranità appartiene al popolo, ma il popolo non l'ha attribuito allo Stato una volta e per sempre, nemmeno con le elezioni, una volta e per 5 anni, diremmo noi. Gliel'ha attribuita in via temporanea, nel momento in cui lo Stato, il governo e le istituzioni vengono meno al rispetto della Costituzione materiale, dei principi della Costituzione, quindi la difesa del lavoro, questi principi che il governo ha, è legittima la ribellione dei cittadini. Il popolo può insorgere, può farsi giustizia richiamandosi ai principi supremi della Costituzione, per porre fine a una situazione costituzionalmente abnorme, diceva lui. E fu un commento molto bello. Io me lo sono trascritto anche perché l'abbiamo usato in alcuni processi che abbiamo avuto con alterna fortuna. Perché? Perché abbiamo invocato questo diritto di resistenza laddove cittadini organizzati, invocando principi costituzionali, hanno ritenuto di porsi contro poteri dello Stato. Il primo caso lo facevamo in un processo che era il train stopping, una cosa un po' c'erano dei treni che trasportavano scorie nucleari, armi, persone bloccarono questi treni. Poi ci furono altre azioni e venne invocato questo principio, devo dire con non tantissima fortuna, però un tribunale di Novreto ci diede ragione, assolse i manifestanti dicendo che in quel momento stavano applicando una legittimità costituzionale che era contraria a un uso di queste armi finalizzate a una attività bellico-aggressiva dello Stato italiano che era contro la nostra Costituzione. Un caso fra tanti, con questa soluzione prendiamo anche un sacco di condanne, però è un principio che è lì e che è rimasto e che io non credo sia trascurato dai giudici, credo che sia trascurato dai cittadini e da noi, perché vanno risvegliati questi principi. Poi vengono applicati dai magistrati, che non sono calano dal cielo, ma vivono all'interno di una società ed esprimono un sentire sociale comune. Allora, guardate che esiste un dovere nella nostra Costituzione di fedeltà alla Costituzione che giustifica il fatto di disobbedire alle leggi illegittime. Legittima ciascuno di noi, compresi gli appartenenti alle forze dell'ordine. E parte da lontano, e parte da alcuni giuristi cattolici per un motivo. Perché tradizionalmente, nel sistema recente, i primi a disobbedire le leggi dello Stato per motivo di obiezione di coscienza furono proprio i cattolici, ma non recentemente. I primi cristiani non prestavano servizio militare, fedele al principio del non uccidere. E per questo non prestavano, venivano arruolati, diciamolo. Quello che oggi succede per motivi diversi ai palestinesi, per attribuire loro uno status inferiore di cittadini di serie B agli arabi israeliani. Beh, perché sancivano questo principio del rispetto superiore di un valore della coscienza. Qui la religione fa un passo diverso, noi invece cercheremo di stare ai principi laici e a spiegare perché la Costituzione può muoverci al rispetto di principi superiori senza invocare un principio divino. Beh, a parte che la storia è poi tutta cambiata, perché per far capire di come i principi sono malleabili nella storia e c'è bisogno di vigilanza, i cristiani che non potevano prestare servizio civile, quando poi con Costantino l'editto, il cristianesimo diventa religione di Stato, nel IV secolo, 313 d.C., nemmeno 60 anni dopo, per l'imperatore di Teodosio, diventeranno gli unici fedeli nell'esercito, perché è diventata religione di Stato, uccidere non è più contrario ai precetti divini e i cristiani saranno i primi militari dell'imperatore Teodosio nel 380 d.C. Questo spiega tanti mutamenti, però torniamo adesso a questo, agganciamoci. Ha citato bene, prima Maurizio, adesso non vorrei dire una stupidaggine, ma non mi sbaglio di tanto, San Tommaso diceva che uccidere un dittatore è cosa buona e giusta, sancendo un principio di ribellione violenta, di insurrezione fino all'omicidio, quando chi governa è un dittatore. E dicendo che questo spetta ovviamente non alla persona che si avvale questo divino, ha una collettività che nel suo caso agisce in nome di Dio. In realtà questo diritto dovere, adesso su San Tommaso potrei sbagliarmi, però è stato ribadito un sacco di volte nella storia, e la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, che è uno stato importante perché oggi è quello che afferma la giustizia in giro per il mondo, sancisce la sua indipendenza stabilendo che nel 1776 ogni qualvolta un governo giunge a opprimere un popolo, a non rispettare i principi fondamentali, a tradire i principi e i diritti che spettano a questo popolo, allora diviene dovere, oltre che diritto, per il popolo rovesciare il suo governo. Con un diritto di insurrezione che la Costituzione francese, quella però non è entrata in vigore del 1793, sancì benissimo, con delle parole molto belle che non divennero diritto positivo vigente, cioè che l'insurrezione per il popolo è il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri quando il governo viola i diritti del popolo. Poi vi dico, questi bei principi cadono un po' nel dimenticatoio, paradossalmente cadono con l'ordinamento liberale democratico degli stati moderni, che dissero: noi siamo i legittimi titolari del potere, non ha spazio né per insurrezione né per resistenza. E passò via e ritornò nel dopoguerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, e soprattutto nella Germania, che aveva conosciuto l'obbedienza agli ordini fino ai crimini, si disse che l'obbedienza non solo non era una virtù, questo l'ha detto un prete italiano scomodo, ma era in questi casi un crimine. E molte costituzioni delle regioni, dei Länder tedeschi, prevedono il diritto di resistenza. Quella dell'Assia, Brema, Brandeburgo, prevedono che i cittadini possono resistere e ribellarsi al potere quando violano la Costituzione. E la stessa Repubblica Federale ha un articolo 20 dove dice che i cittadini, tutti i tedeschi, hanno diritto alla resistenza contro chiunque vuole rimuovere l'ordinamento, quindi va contro l'ordinamento. Adesso, e chiudiamo il cerchio con la Costituzione portoghese, che sancisce i diritti di tutti i popoli all'autodeterminazione, all'insurrezione. E qui arriviamo a un passaggio, perché la resistenza, che è un principio importante, è un principio conservatore, cioè la difesa dell'ordinamento esistente. E molte costituzioni, alcune costituzioni, scusate, sanciscono il diritto di resistenza, cioè il diritto dei cittadini di difendere la Costituzione vigente contro chi vuole stravolgerla. E non è poca cosa. E non è poca cosa, anche di questi tempi, io aggiungerei in Italia, se me lo consentite. Ma c'è qualcosa di più. Questo è il diritto di resistenza, cioè il diritto di un popolo di scendere in piazza e ribellarsi al governo che viola i principi della Costituzione, cioè i principi fondamentali, i diritti del cittadino. E l'abbiamo visto recentemente dall'altra parte della sponda del Mediterraneo. E qui ci siamo comportati noi in una maniera molto ambigua, perché abbiamo giudicato quelle ribellioni e quelle rivolte con l'occhio rivolto a noi, al nostro interesse e al nostro tornaconto, chiedendoci cosa ci avrebbero portato. Per cui la nostra solidarietà verso popoli che si emancipavano da dittatori, da noi sostenuti, con cura in passato, è stato espresso, a seconda dei momenti, valutando cosa poteva venirci in casa, quanti clandestini, quanti profughi, quante persone, valutando in questo senso. E questo già ci dovrebbe far capire qual è la nostra concezione di democrazia. L'Occidente, che oggi è l'alfiere della democrazia e va nel mondo esportando anche guerre per difendere la democrazia, giudica in realtà la democrazia unicamente su una logica di convenienza e di tornaconto personale, essenzialmente economico. E questo già è una constatazione amara, che ci fa pensare che in questi casi dovremmo interrogarci non solo su ciò che succede in Palestina e in Sahara occidentale, ma ciò che succede alla democrazia in Italia, a quella cosa che patisce una pessima condizione di salute, che è la democrazia nel mondo occidentale, che io credo viva davvero un bruttissimo momento. Per cui parlare della resistenza e dell'insurrezione può essere anche l'occasione per passare di parlare di come se la passa la democrazia da noi. Allora, senza tediare su una serie di citazioni internazionali, di convenzioni che sanciscono il diritto di autodeterminazione, perché da qui si parla, e dicono che i popoli hanno il diritto di autodeterminare le loro condizioni e determinare il loro sviluppo sociale, economico, culturale e anche politico. Allora, tutte queste risoluzioni pongono un problema sul tavolo, cioè che i popoli possono autodeterminare le loro condizioni e il loro sviluppo futuro. Ma noi vediamo che questo non è vero e possiamo partire da due esempi palesi di movimenti di liberazione nazionale, Polisario e fronte dell'Organizzazione di Liberazione Palestina, poi articolata nelle sue autorità, in cui certamente due popoli, certamente oppressi, certamente privati del diritto di determinazione e per i quali ci sono uno spreco di risoluzioni dell'ONU che sanciscono questi diritti, non godono di questo diritto. Sono soggetti a oppressione, a un'oppressione feroce, violenta e ingiustificabile, secondo il diritto. Ora, potremmo chiederci perché questo continua e continua da così tanto tempo, perché il tempo gioca un momento importante. Ma se dobbiamo chiedercelo, io credo che non dovremmo volgere lo sguardo solo in Palestina, nel Sahara occidentale, in Kurdistan, in Tibet. Ci sono vari popoli senza Stato, si dice. Dovremmo anche guardare noi stessi, guardare noi in casa. Perché c'è un paradosso, e credo che un paradosso grave. Guardiamo, nella guerra libica noi siamo andati per, violando il principio di non ingerenza nello Stato straniero, violando una risoluzione dell'ONU chiarissima che dice che non si può mai in nessun caso entrare e aggredire uno Stato per favorire un cambio di regime, siamo andati spendendo soldi, denaro, uccidendo anche delle persone per difendere i diritti di persone che mi rischiavano la vita, misurato altrove in Cirenaica. Allora, al di là della sincerità, perché andiamo, percorriamo chilometri e spendiamo milioni di euro per tutelare i diritti di persone che quando prendono una barca vengono qua, quindi li abbiamo più vicini, ci costerebbe anche meno, non abbiamo nessuna intenzione di riconoscere gli stessi diritti. Allora già uno si porrebbe la domanda, dice, beh, se facciamo tanta strada, tanta benzina, tanti soldi per difendere gli abitanti di Misurata, quando poi vengono qui a loro spese e sbarcano a Lampedusa, chissà che soddisfazione che avremo. E non abbiamo nessuna intenzione di dare per riconoscere a queste persone i diritti umani che chiedono. Allora la domanda è perché promuoviamo una guerra e tanti soldi per tutelare i loro diritti umani là, a così caro prezzo anche di vite, scegliendo che ci sono persone che vanno uccise per difendere la vita di altre persone, perché questa è la guerra. E però l'hanno detto in pochi, l'ha detto chi di solito la guerra la guarda dalla parte delle bombe che cadono, cioè Emergency, la quale va sempre la mia grande stima, e l'hanno detto alcuni giuristi, cioè quelli che della guerra guardano le ragioni di diritto. E si chiedono non solo se è giusto, se è legittimo, se è possibile, se noi possiamo permetterci di sostenere questo sistema, cioè di andare in alcune parti del mondo a sostenere alcuni insorti, a difendere ed esportare la nostra democrazia. Anzitutto perché bisogna capire quali idee di democrazia abbiamo, ne abbiamo un concetto che è un valore così astratto, assoluto, universale, per cui pretendiamo di esportarla, contrariamente al diritto internazionale, che dice che ogni Stato si dà il suo sistema di governo e noi non possiamo interferire, prima cosa. E lo facciamo addirittura con delle guerre, sapete che la guerra è uno strumento che di per sé trascolori i fini che si è data, per cui se mai esistono guerre giuste hanno certamente la proprietà di non rimanerlo a lungo, perché la guerra è lo strumento che mette in campo, la guerra va al di là del suo fine. Ecco, se noi lo facciamo ovviamente, non solo lo facciamo per interessi che sono petrolio, acqua, l'ha detto bene Ugo Mattei in Libia, facciamo per interessi economici, perché non interveniamo in Timor Est, sud del Sudan, Congo, Angola, Liberia, e potrei citare uno sterminio di paesi disgraziati dove si muore molto più e molto peggio che in Libia. Quindi ovvio che interveniamo per interesse economico e prettamente di bottega. E questo non è neppure il peggio da giurista. Il peggio è che così facendo noi esportiamo una democrazia che non è più quella che credevamo di avere. Noi mettiamo a nudo il fatto che noi non viviamo più nella democrazia che propagandiamo. Non solo dovremmo interrogarci se è legittimo esportare la nostra democrazia in tutto il mondo, che già io metterei un punto interrogativo e un po' di dubbio, ma il problema è che la nostra democrazia non è più quella che crediamo. Probabilmente la nostra democrazia è cambiata, è già diventato qualcosa di diverso, di meno nobile e di meno alto. Perché? E la faccio brevissima. Guardate, ci sono state una serie di interventi fatti dagli Stati Uniti, Grenada, Panama, a tutela dell'autodeterminazione. Successivamente il Consiglio dell'ONU ha sancito che in ognuno di questi casi non era stato rispettato la democrazia e l'autodeterminazione del popolo. Oggi noi interveniamo in Libia a difendere alcune persone da un dittatore pessimo, ma ovviamente ognuno di noi sa che in Arabia Saudita c'è un regime medievale sicuramente molto meno liberale di quello di Gheddafi, ma ovviamente nessuno si sogna di intervenire in Arabia Saudita. E perché? Nel momento in cui c'è la propaganda del terrore dell'Islam, dell'invasione islamica, c'è uno Stato veramente oscurantista, islamico, terrificante, che io personalmente mi fa abborro, essendo una persona che questo tipo di religione teme, ed è l'Arabia Saudita, dove davvero devi girare velato, se rubi ti tagliano una mano, questo succede. Però perché non ci preoccupiamo di quello? Perché il progetto di esportazione della democrazia non mette l'Arabia Saudita o altri stati nel mirino e come suoi obiettivi. Perché da tempo noi non viviamo più in quella democrazia. Ed è un sistema economico quello che difendiamo ed è un sistema economico quello che esportiamo. E l'Arabia Saudita è un sistema economico congruo, corrispondente, adeguato al nostro. Non ci sono democrazie che cercano, ci sono sistemi economici che si espandono, e questo è talmente banale che scusate se ve l'ho ricordato, però vorrei aggiungere una cosa, poi arriviamo a cose, considerazioni forse meno banali. Detto questo, uno viene allora al momento di cinismo, dice vabbè allora tutto è perduto, e forse vedendo quello che succede non solo in Sarawi ma in Palestina verrebbe da dirlo. Però io vorrei dire una cosa, e se non tutto è perduto da dove? Perché esiste in questo momento, noi facciamo anche un'altra operazione, distinguiamo gli stati tra stati che hanno una sovranità in senso del diritto, che rivendicano la loro assoluta sovranità e verso cui non si può ingerire, e siamo noi, e stati canaglia con altri nomi per cui si può andare a bombardare, intervenire, cambiare un dittatore se non ci piace e via discorrendo. In realtà distinguiamo le persone, ovviamente, chi appartiene al diritto internazionale e chi invece è carne da macello. E la vera distinzione tra terrorismo e non terrorismo, io ho avuto modo di dirlo in un convegno, devo dire, non ha riscosso grande sostegno, anche perché è un convegno organizzato dalla Fondazione Lelio Basso e dalla comunità ebraica, però la vera distinzione tra terrorismo e non terrorismo oggi è una sola, non è lo strumento, non è la bomba e terrorismo, il fucile che spara, no. Terrorismo, come ha detto molto bene il segretario di Stato statunitense Donald Rumsfeld, lo Stato esercita violenza legittima, gli Stati fanno guerre legittime, bombardano, uccidono in qualunque modo, con mine o con bombe a grappolo. Chi è senza terra e senza Stato commette terrorismo. Punto, non è più resistenza, non è nulla di questo, abbiamo tolto questa dignità. Con questa operazione scorrettissima, per cui noi crediamo che se domani mattina alcuni palestinesi fanno saltare in aria una casa dei coloni, un attentato terrorista, mentre invece è cercare di riappropriarsi della loro proprietà, mentre viceversa i bulldozer israeliani che demoliscono le case palestinesi stanno esercitando una qualche forma di diritto di violenza, mentre quello è chiaramente terrorismo di Stato, verso cose. Ecco, noi pensiamo, abbiamo la singolare convinzione che se io faccio scoppiare, e qui chiaramente mi aspetto poi una bomba su un autobus a Tel Aviv, compie un atto terroristico. Ma se lancio una bomba da 10.000 metri su Gaza, non compio atto terroristico. Delle due l'una, o entrambi o nessuno dei due. Allora, noi dobbiamo riappropriarci del senso di cos'è terrorismo, ma prima ancora del diritto di legittima resistenza. Cos'è che distingue? Il principio di autodeterminazione di un popolo che resiste, come direbbe la risoluzione ONU, per determinare le sue condizioni e il suo sviluppo, e resiste con la violenza, non è terrorismo, è resistenza. La violenza di uno Stato che opprime un altro popolo, rubandogli la terra, le risorse, l'acqua, il cibo e uccidendolo, è terrorismo, è oppressione. Questa è la distinzione in base al diritto. Io credo anche in base al buon senso, se fossimo capaci di usarlo, dopo essere scappati al lavaggio del cervello delle parole che assistiamo alla televisione e ai resoconti deliranti che giungono dalla Palestina, per cui un terreno è conteso, no, è stato rubato. Se vado fuori e non trovo la mia macchina, non è contesa, è stata derubata. Uso una parola più semplice e cerco il ladro. Dopodiché non devo aprire una trattativa col ladro. Ecco, noi abbiamo perso il buon senso perché ci sono state espropriate le parole, e il buon senso vive delle parole comuni. Il diritto ha una fortuna, che oltre che delle parole usa alcuni principi e valori giuridici, difficilmente espropriabili. Per questo recentemente il primo ministro israeliano dice che Israele è minacciato da tre cose: dalla bomba atomica iraniana, che ancora non c'è, quindi per adesso di là venire, dai razzi, da massa, soprattutto dai razzi lanciati, e dalle organizzazioni non governative che usano l'alibi dei diritti umani per scardinare il governo israeliano. Quello minaccia uno Stato occupante, illegittimo e che attua una violenza di Stato spesso terroristica, perché io richiamo il diritto, quello che questo Stato non può tollerare. Può tollerare che si mandino medicine in Palestina, può tollerare tutto, ma non può tollerare il richiamo al diritto. Il richiamo al diritto deve aiutarci. Il diritto non è quello che noi crediamo, il diritto di ingerenza che un Occidente si è dato, per cui rinverdendo i fasti della colonizzazione e dell'imperialismo quando andava a cristianizzare le terre da conquistare, anche contro la volontà dei conquistati, perché si diceva che non sapevano cos'era bene nel loro interesse, quindi anche se non volevano andavano colonizzati con la forza, sottraendoli al rischio dell'abominio, del cannibalismo, della poligamia e della non conoscenza del Vangelo, e andavano catechizzati con la forza, anche uccidendoli pur di salvarne l'anima. Oggi noi facciamo qualcosa che non è troppo diverso. C'è una nuova missione colonizzatrice che non ha più il Vangelo ma esporta democrazia, in realtà esporta un modello economico, anche perché questi interventi prescindono dall'accettazione del destinatario. Prima regola di un regalo: si chiede se uno lo vuole. No, noi facciamo questi interventi a prescindere dalla volontà del destinatario, perché il destinatario non è un soggetto di diritti, è un oggetto di aiuto. Non è un cittadino, è una vittima. Due cose ben diverse. Ecco, queste cose, secondo me, questa ingerenza umanitaria dietro al quale c'è un nuovo colonialismo, che è stata sancita non a caso da quello che all'epoca era un medico, poi ha fatto fortuna e è diventato ministro del governo francese, Bertrand Kouchner, in una conferenza scellerata assieme al professor Bettati, che parlavano del diritto di ingerenza umanitaria, che ha legittimato la prima guerra in Europa, Jugoslavia e altre a seguire. Noi dovremmo invece fare qualcosa, ricordare che esiste una sovranità non tanto degli stati ma dei popoli, un'autodeterminazione, e che questi popoli hanno un diritto di resistenza e anche di insurrezione, perché l'insurrezione non è conservazione di un ordine esistente, ma è rivoluzione, la formazione di un ordine nuovo che un popolo vuole darsi, e che ogni stato o forma nazionale che nega questo opprime e schiaccia e compie, quello sì, una violenza ingiustificabile. Questo per capire perché non tutte le violenze, sapete che assolutamente tutto è uguale, i combattenti della guerra in Italia durante la Seconda Mondiale, ognuno era in buona fede, tutti credevano, no, di fronte alla pietà umana i morti sono uguali, di fronte al diritto mai, di fronte al diritto due che li si litigano una macchina, uno è il proprietario e il ladro. Ecco, di fronte al diritto io credo che vanno riconosciute queste cose. Vanno riconosciute soprattutto adesso in Italia, non in Palestina, dove per fare queste cose bisogna fare decentrarsi, conoscere l'altro. L'opposto è la paura. Noi viviamo rinchiusi dalla paura. C'è una campagna elettorale non lontano da qua a Milano, la cito perché conosco immeritatamente il candidato sindaco, che è una delle persone che stimo di più e che mi ha fatto entrare nei giuristi democratici, dove la paura è l'unica nota dominante di una campagna elettorale. Perché a forza di etichettare come terroristi gli altri, siamo arrivati che si può etichettare come terrorista il candidato sindaco di Milano, che è un avvocato borghese e tranquillo. Ecco, io credo che abbiamo talmente esportato un'idea malata di democrazia e di oppressione che ci è tornata in casa. Dobbiamo a questo punto fare qualcosa per gli altri e per noi, non solo per il popolo palestinese, quello sahrawi, cioè ribadire che esiste un diritto legittimo di autodeterminazione che va ribadito in ogni circostanza, che non può essere prigioniero di false accuse di terrorismo, perché è troppo facile la trappola del terrorismo e noi non ci stiamo. Dobbiamo chiederci ogni volta chi opprime e chi viola il diritto, chi sta derubando e chi è derubato. Poi parleremo delle reazioni violente. E soprattutto, e qui arriviamo a noi e chiudo, dobbiamo ricordarci che il diritto internazionale non ha eserciti che lo facciano rispettare, anche pochi giudici scalcagnati. Guardate la Corte dell'Aia, la fortuna che ha avuto in Sahrawi e sulla sentenza del muro palestinese. Però vive delle istanze, vive davvero sì, è fondamento nell'opinione pubblica internazionale, in noi, in voi. In persone che hanno la forza di fare quel percorso inverso che diceva Camus, cioè trasformare le parole in proiettili. Noi siamo in un'epoca in cui i proiettili esportiamo questo guerra, noi dobbiamo avere la forza di essere noi i fondanti di un nuovo ordine internazionale, rimettendo le parole al loro posto e soprattutto rimettendo il senso del diritto e dell'ordine violato, sapendo quali sono gli stati oppressi, i territori derubati e quant'altro. E facendo un'ultima cosa, perché guardate che le rivolte arabe ci parlano da vicino, e voglio citare il ministro Tremonti, non lo faccio spesso ma questa volta se lo merita e lo cito per condividere una cosa che ha detto. Ha detto che guardate che le rivolte nel nord dell'Africa sono secondo lui destinate a espandersi, ma non perché la gente chiede immediatamente democrazia, la nostra democrazia, anche, ma perché è la penuria di cibo, di fame. L'aumento del grano, la borsa, ha fatto incrementare le rivolte. Se raddoppieranno il grano e il riso, il prezzo, perché sono diventate nuove forme di speculazione nei futures, aumenteranno le rivolte mondiali, perché la gente prima chiede pane in Tunisia. Allora, lui dice, attenzione, che se persiste questa situazione, le rivolte aumentano, e lo dice con preoccupazione perché poi arrivano qua e deve fare i conti con l'alleato che la lega. Ha ragione, ma in questi casi io mi chiedo che tipo di sistema economico è quello che non consente in alcune parti del mondo a persone di vivere, di sopravvivere, a persone di morire di fame se aumenta la quotazione del grano alla borsa di Chicago. Forse è un sistema che noi dobbiamo cambiare, per tutti e non solo per chi vive nel Maghreb. Perché in certi casi l'alternativa all'insurrezione è il suicidio, come destino di un popolo. A volte non è fisicamente, se ricordate, l'insurrezione in Tunisia è stata data in là da un commerciante a cui veniva negato di vendere le sue povere merci, Bouazizi si chiamava, si è dato fuoco e si è ucciso. Il suicidio ha dimostrato a un popolo che l'alternativa era suicidarsi o insorgere. Ecco, contro un sistema economico come questo, io credo che a volte le alternative non siano tante altre in certe parti del mondo. E in Italia, se non è così drammatica l'alternativa, per fortuna nostra, però ci interroga, perché noi stiamo esportando quel modello nel mondo e quel modello tornerà a casa a noi, non solo perché torneranno alcuni tunisini che scapperanno da quel sistema, ma perché torna un sistema di democrazia malata che noi abbiamo contaminato in queste guerre nel mondo e che non ci appartiene più, come le devono disegnare i padri costituzionali, e io credo che non sia più quello che pensava neanche Dossetti, che immaginava un articolo 50 diverso, ma anche giuristi molto meno evoluti. Per questo il compito nostro è di riappropriarci del senso di resistenza e insurrezione come fondanti un ordinamento costituzionale più giusto in Tunisia, in Algeria, in Egitto, a Modena, e ricordare che ci sono guerre che ci parlano e ci interrogano, e soprattutto Palestina e non solo, credo siano le principali. Grazie.
Ho concluso la prima parte, diciamo, della nostra serata sul diritto alla resistenza. È stato molto chiaro, ci ha dato un po' di speranza, diciamo così. La mia domanda che dovevo fare era proprio il diritto internazionale, se serve ancora qualcosa, quindi mi ha risposto abbastanza, cioè in modo molto approfondito. Quindi chiedevo se ci sono domande, chiarimenti che volete fare ai nostri ospiti questa sera.
Colgo l'occasione per aggiungere un'altra cosa. Io prima ho votato un quadro dei campi Sahrawi che è sicuramente cambiato rispetto agli anni precedenti. È cambiato, ma non possiamo dire che è cambiato perché è successo in ottobre questa rivolta. E questa rivolta è stata la miccia che ha fatto scoppiare questa pentola oramai che stava bollendo da diversi anni, da tanti anni. Questo non toglie il fatto che le istituzioni della RASD, tutte le persone, tutti i Sahrawi, tutti i giorni rinnovano l'invito ad andarli a visitare, ad andare a incontrare la loro cultura, la loro modalità di vita, la loro struttura, quello che loro sono e sono rimasti da quando sono dovuti purtroppo fuggire. Vi do solo un numero, 20.000 persone sono quelle che in un anno visitano i campi. Purtroppo solo in Algeria, perché in Sahara occidentale non ci puoi andare, devi avere dei permessi particolari e soprattutto noi che siamo già stati là non ce li daranno mai. Purtroppo, perché sarebbe molto interessante poter andare a vedere. Sono 20.000 le persone, diciamo, europee che vanno a visitare i campi per turismo, tra virgolette. Queste 20.000 persone, è interessante vedere come loro, ministri, li considerano ancora turisti, perché loro dicono, fanno questo ragionamento, non sono persone che ci portano degli aiuti, perché, ritorno sempre al discorso di prima, sono turisti che noi invitiamo e noi siamo ben contenti di accoglierli e cercheremo di accoglierli nel nostro modo, diciamo, più bello, più cordiale, più a braccia aperte che insomma, possiamo avere, perché potranno essere la nostra voce, potranno essere la nostra testimonianza. Quindi queste persone rimangono e aumentano sempre di più, con la speranza che aumentino ancora ogni anno. Io rinnovo l'invito, ma non solo, anche andare in Palestina, non solo in Sahrawi, perché penso che sia importante sia partecipare a queste iniziative, ma avere un contatto diretto col territorio penso che dia un ritorno straordinario. Si viene a volte a casa con un po' il fegato un po' ammalato pure.
Sì, infatti anch'io quando ho avuto l'offerta da parte loro di unirmi al loro gruppo nel 2008, marzo-aprile del 2008, quando siamo tornati indietro dopo una settimana che avevamo vissuto con loro nei campi, in effetti la vita ti cambia proprio, perché li conosci, vivi con loro tutti i giorni, ci parli in qualche modo, insomma, e quindi questo ti carica tantissimo e capisci che l'unico sistema possibile, come per i profughi palestinesi in Libano, che da quando è iniziato, se io vorrete, tutti gli anni siamo là, per cui e non possiamo non andare. E rinnoviamo l'appello sempre a tutte le altre persone che al limite non ci sono ancora andate a fare questa esperienza, perché questo arricchisce tantissimo noi e loro specialmente per portare avanti la loro voce, perché altrimenti senza questo sarebbe un silenzio totale su tutto il fronte. Quindi vi aspetto a settembre in Libano e poi con loro.
Sicuramente non è per aggiungere nient'altro, era semplicemente per ricordare alcune date. Alcune un pochino magari hanno già circolato, non dirò date precise sia perché sono io un poco preciso, però vabbè, al di là che credo il 29, sempre qui vicino a Modena, ci sta un'altra iniziativa proprio sui rifugiati palestinesi in Libano.
Ecco,
poi diranno altri luoghi e cose più precise. Mentre il 5 giugno... pare che abbiano deciso i palestinesi, sia all'interno della Palestina sia in Siria, in Libano, in occasione del 5 giugno, di ripetere un po' quello che c'è stato la giornata della Nakba, cioè di andare verso i confini con manifestazioni. Ora è chiaro che adesso sappiamo quello che è successo. Io credo che sia utile in quella giornata cercare anche forme di sostegno e soprattutto di far rimbalzare poi quelle notizie che arrivano, speriamo non drammatiche come la giornata della Nakba, però insomma che potrebbero arrivare e farle conoscere, perché la sera di domenica, la giornata della Nakba, il TG1 ha aperto dicendo che delle manifestazioni violente hanno aggredito i soldati israeliani, sono le parole di apertura del TG1 delle 20 di domenica sera. E quindi probabilmente dobbiamo attrezzarci, visto che questa volta sappiamo un po' quello che può succedere il 5 giugno. Dal 13 giugno, però su questo non so darvi ancora degli appuntamenti, a Milano, quindi relativamente vicini a Modena, è previsto una grande kermesse organizzata dallo Stato di Israele, dal Comune di Milano, in cui credo in Piazza del Duomo, ma su questo posso sbagliare, ci sarà un enorme stand di promozione dello Stato israeliano. Si stanno mettendo su una serie di iniziative per denunciare quello che veramente è lo Stato israeliano, quindi nei prossimi giorni un po' via internet si sapranno queste iniziative e quindi chi può e dove è possibile dare sostegno a questa settimana, dura da circa una settimana questa serie di cose. E infine sempre a metà giugno ci sta la flottiglia che dovrebbe finalmente prendere il mare e andare verso Gaza, e sarà quello un momento importantissimo perché quell'iniziativa, io credo che parte del successo di quell'iniziativa sta nella capacità di chi resta nelle varie nazioni, nel nostro caso in Italia, di dare voce a quei diritti violati che la nave cerca di ribadire col suo viaggio verso Gaza.
Sì, domenica è alle 18.30 presso Fusi Orari in centro a Modena, e ci sarà questa iniziativa di essere palestinesi in Libano, e l'ospite è sempre Maurizio, tra l'altro, con cena libanese al MES dopo. Prego Mimmo.
A proposito del diritto di ritorno, sappiamo che c'è la risoluzione dell'ONU che sancisce il diritto di ritorno per i palestinesi. Per quanto riguarda invece un altro diritto di ritorno, c'è solo degli ebrei. Il fatto che qualsiasi ebreo possa andare allo Stato di Israele è praticamente israeliano. Dal punto di vista giuridico, come c'è cioè, già una sua fondatezza, dal punto di vista giuridico, come una cosa sempre data all'Israele,
al
rientro. Oh, no.
Giuridicamente una legge nazionale può fondare un po' di tutto. L'ordinamento israeliano prevede questo perché la Repubblica di Israele, al di là che adesso la nazione è di fatto Repubblica loro editano Repubblica, noi chiamiamo Repubblica, loro non lo vogliono assolutamente. Stato ebraico di Israele si chiama, c'è un motivo perché non si vogliono chiamare Repubblica, come c'è un motivo per cui Israele non ha una Costituzione che sancisca i principi fondamentali uguali diritti per tutti i cittadini, perché, come ha detto bene prima Fabrizio, ci sono cittadini che hanno diritti minori, che sono quelli che non sono ebrei, sono israeliani, arabi. Quindi loro hanno costituito uno Stato partendo da questo posto.
Nel senso che
addirittura alcuni sono
anche
ma... perché c'è di tutto
ma...
il problema è che loro hanno questa legge della cittadinanza singolare per cui qualunque ebreo di parte del mondo l'hanno usata moltissimi che non avevano nessun parente ebreo, tipo molti russi dopo la caduta dell'impero, che hanno detto ho un nonno ebreo, sono nati e hanno ottenuto la cittadinanza in questo modo. Perché essere ebreo è una cosa stranissima, non c'è una definizione giuridica chiara, ti puoi addirittura convertire, io posso convertirmi all'ebraismo, dopodiché automaticamente vado e mi danno la cittadinanza, ho diritto ad andare in Israele con assistenza a una serie di diritti. Chi è nato in Israele ed è palestinese ed è cittadino non avrà quei diritti che io ottengo così facilmente. E tanto, anzi, che in Israele adesso la parte più dura, quel partito di estrazione discendenti russi, diciamo, Israel Beiteno, di cui c'è Avigdor Lieberman, che è il ministro degli esteri più razzista, queste sono persone che hanno avuto la cittadinanza israeliana. Oggi chiedono di deportare i palestinesi, i cittadini che sono lì, e di lanciare una bomba su Gaza, ma non sono ebrei. Nessuno di questo è ebreo. Nelle loro generazioni, abbiamo detto 200 generazioni, Lieberman, sono casari, vengono da zone della... a cavallo tra l'Europa e dell'ex impero sovietico, sono casari, non hanno mai avuto nessuno antenato che abbia mai toccato quella terra. Hanno esercitato il ritorno, che non è un ritorno, hanno guidato la cittadinanza che dava più diritti di quella sovietica quando l'impero si è disgregato, sono andati lì e si sono tranquillamente accomodati. Io oggi sono il partito più intollerante, che vuole cacciare via chi è lì da 2000 generazioni. Questo è singolare, a volte dovrebbe chiederlo su certi razzismi che potrebbero far sorridere, lì fanno sorridere pochissimo. Quindi è curioso che siano questi, che non sono ebrei, che non vengono da lì, che cacciano via chi c'è. Ma c'è pure di peggio, quindi c'è questo razzismo istituzionale per cui lo Stato ebraico di Israele non può essere democratico. Democrazia vuol dire che tutti i cittadini hanno i diritti. È uno Stato ebraico, chi è ebreo ha dei diritti, chi non è ebreo non ha quei diritti. Chi non è ebreo, anche se cittadino israeliano, non riconosce quello Stato come suo allo stesso modo. Qui c'è una discriminazione assoluta. Già questo dovrebbe farci dubitare quando dice che Israele è l'unica democrazia del Medio Oriente. È una democrazia in modo singolare, si può essere democrazia in tanti modi. È un modo particolare di essere democrazia, e quello tra l'altro lo dimostra anche perché se io domani decido con una procedura complicata riesco a convertirmi all'ebraismo. È un po' complicato, non fa proselitismo così facilmente, vado. Chi è che non potrebbe mai convertirsi? Gli unici sono gli arabi. Cioè, se un domani mattina un cinese va in sinagoga, fa la procedura, si converte e diventa ebreo. E per discendenza matriarcale gli arrivano là. Ma un arabo che non è consentito. Quindi in pratica ebreo può diventare chiunque purché non sia arabo. Quindi sapete, poi l'ebreo è una cosa strana, è stata la religione, l'etnia, adesso non voglio approfondirmi in un tema tecnico che diceva Vashasky, è il più complicato tema del mondo, e forse lo è, ma certamente la definizione ebraica dello Stato di Israele è una definizione in negazione, come tutto. Cioè noi sì, la Costituzione italiana è contro il fascismo, è un grido contro la dittatura. Essere Repubblica, lo Stato ebraico di Israele vuol dire che è uno Stato che non riconosce agli arabi uguali diritti. È uno Stato, è un modo di esclusione, perché poi guardarsi in faccia nessuno capisce chi sono gli ebrei, ma tutti capiscono benissimo in Israele chi sono gli arabi e i palestinesi. E questo è, secondo me, uno dei motivi per cui Israele non è uno Stato democratico, come lo intendo io. Poi si può discutere all'infinito.
E la cosa che ho notato parlando con la gente del posto, come la Cartuga, quelle zone di confine con la Algeria, era che loro erano tutti estremamente posizionati nei confronti della popolazione del Sahara occidentale, nel senso che per loro il Sahara occidentale era maschino, e tutti i giornali e anche i telegiornali parlavano come di una terra loro, non esisteva il problema sostanzialmente. Quindi c'era un atteggiamento da parte del re, comunque del governo locale, che era un atteggiamento di grandissima pressione psicologica sulla popolazione martina, per far sì che questa gente venisse comunque considerata parte del sistema. Io però quello che non riuscivo a capire, non l'ho capito neanche adesso, la Spagna, nonostante il potere che ha avuto su quella zona per tanto tempo, insomma, come mai neanche la Spagna socialista non è intervenuta, oppure non si rende visibile un intervento da parte di quel paese rispetto al governo marocchino, sapendo anche i collegamenti economici che ci sono tra i due paesi? Quindi capisco un governo nazionale, un governo Zapatero, comunque
risponde?
Io assolutamente no.
Io rispondo, io dico una cosa poi più generale che riguarda questo argomento, questo aiuta un po' quelli magari che sono delle che saranno. Io dico una cosa per coscienza, non mi capite che i rapporti, anche come rapporti così, con forza, ad esempio anche marocchini, e considera che anche forze di sinistra nel Marocco pensano che come detto tu, che pensano nel senso hanno una visione della questione del Sahara occidentale come una questione interna del Marocco, a limite di dare autonomie, però come fare con uno Stato rispetto al territorio fuori, ci sono dei problemi, e ti parlo di una parte anche ideologizzata. Evidentemente non è così, nel senso che gli interessi che ricordava lui, nel senso è sono più forti delle ideologizzazioni, quindi non è che la Spagna di sinistra ha opposizione sul Marocco più filo salami rispetto a una Spagna non di sinistra, sono altri gli interessi che condizionano un tipo di politica. Era solamente questa premessa che forse non aiuta a fare una risposta, aiuta a fare una complessità della situazione, nel senso che non è, magari uno potrebbe fare, dice, la sinistra sta da una parte e quella dall'altra. Purtroppo è più complessa.
Adesso cerco di spiegarmi, anche se non sono la super esperta in questa storia. Ritengo che durante la fase di decolonizzazione, che poi questa è la parola che si usa normalmente, ma secondo me è stata una fase di inizio di nuova colonizzazione, come tu avevi già come hai detto, ci siano stati dei rapporti di forza tra Francia e Spagna, perché sono i due paesi che si sono sin dall'inizio, diciamo, contesi e spartiti anche quei territori. La Francia si è ritirata dalla Sahara occidentale, ha lasciato, diciamo, sui libri si legge, ha lasciato il territorio perché doveva decolonizzare, comunque lasciare le autonomie ai territori in precedenza occupati, però non ha fatto niente per evitare l'occupazione del Marocco. Il Marocco in precedenza comunque sotto, diciamo, sotto influenza francese. Vi ricordo che ci sono dei giacimenti petroliferi che sono stati scoperti 2 o 3 anni fa e sulla costa, cioè, capite, soprattutto di petrolio, gas, petrolio e fosfati, che sono già stati nel Sahara occidentale, sono già stati, il Marocco ha già ceduto la concessione di estrazione alla Francia, seppure questi siano stati comunque solamente scoperti, non c'è ancora già il processo di estrazione, ma le concessioni sono già state vendute, quindi capisci bene quali sono gli interessi sotto a livello economico che ci stanno, il potere che una Francia ha all'interno di un'ONU, perché è l'unico paese che non sottoscrive le risoluzioni dell'ONU che via via ci sono state sin a partire da quelle del 91. Oppure una cosa secondo me abbastanza importante, il fatto di bloccare sempre questa concessione del referendum per una questione principale, cioè tutte le volte il governo francese dà ragione al governo marocchino, ma una situazione di interessi economici che ci sono, insomma, è inutile che ce la raccontiamo, insomma, semplicemente perché loro si stanno praticamente contendendo il numero dei votanti. Qual è il problema? Cioè essenzialmente, cioè loro dicono: va bene, voi avete diritto all'autodeterminazione oppure a essere comunque autonomi in terra straniera, no? All'autonomia comunque del Sahara occidentale. Dov'è il problema? Dov'è che fanno sorgere il problema? A chi diamo il diritto di voto? A solo i Sahrawi che vivono nel Sahara occidentale o a tutti coloro che vivono? Perché è ben diverso, eh? Perché se lo hanno tutti quelli che vivono nel Sahara occidentale, ci sono molti più marocchini che sono stati anche obbligati a spostarsi nel Sahara occidentale e adesso ci vivono, e adesso comunque hanno, anche loro sono immigrati nel Sahara occidentale, anche loro sono, come ad esempio noi abbiamo avuto colonie, e tu mi dici: ma perché la Spagna non ha interesse, comunque la sinistra, no? Non ha interesse spagnolo, non ha interesse a comunque aiutare questo processo. Ma io ti dico, noi lavoriamo anche in Eritrea, in Etiopia. Perché una sinistra italiana non ha interesse a porre fine a questo disastro? Perché è un disastro anche quello nel Corno d'Africa, cioè una Somalia, non bisogna allontanarsi tanto, eh? Cioè ci sono conflitti aperti dei quali nessuno parla, cioè ha nominato Sudan adesso, il 7 di luglio si proclamerà un nuovo stato, ma senza spostarci da degli esempi coloniali, l'Italia cosa fa in Somalia? Cioè cosa sta facendo? Cosa sta facendo in Eritrea e in Etiopia? In due stati comunque governati da due dittatori, cioè non c'è poco da dire, comunque scelti dal popolo, che sono stati scelti dal popolo una volta, ma che adesso il popolo non ha più diciamo occasione di poterne nominare altri perché non hanno votazione da tanto tempo. Parlo dell'Eritrea, ti ho più un altro conto, anche se diciamo che sossetto così, insomma. Prego. Voglio. Se volevi aggiungere. Quindi cosa c'è di dietro? Io non lo so, io rimetto ai miei governanti cosa c'è di dietro, perché ti posso fare questo esempio della Francia sul Sahara occidentale come ti posso fare l'Italia sul Corno d'Africa, molto più vicino a noi. Libia. Quali sono gli interessi? Sì, si sta schierando, comunque c'è la rete, la rete delle associazioni, ONG, associazioni, municipalità, stanno intervenendo tanto in Spagna, nei campi profughi stanno intervenendo con anche tantissime risorse, però l'intervento sui campi. Anche in Spagna c'è stata una grossissima manifestazione, quando è stato qualche mese fa, non ricordo bene. Comunque, ma sono iniziate da poco tempo.
Sai, la Spagna è già che si è cominciata a parte del periodo di Roma, si è più alto su
questo. Sì.
Però la Spagna è anche un paese che ha delle regioni strettamente connesse con quello che hanno anche territorialmente venite tutta la zona dei confini, quindi con rapporti con lo Stato marocchino per forza di cose molto stretti, perché ci stanno gli insediamenti spagnoli, della Marocchina e tutto quanto. Tutti questi elementi, ahimè, poi passano sopra il diritto alla gente, alle popolazioni, soprattutto queste mediazioni che vengono una sensibilità molto alta, ma anche interessi di un Stato che ha un legame con Marocco molto geograficamente intrecciato, se cioè, pensa in Spagna che sta la terra marocchina.
Ma anche chiediamoci anche perché è riconosciuto da quasi 100 paesi e neanche uno europeo, la RASD, la Repubblica Araba Democratica del Sahrawi, è riconosciuta da quasi 100 paesi, non so benissimo il numero, però non ce n'è neanche uno europeo. Però i governi, la Spagna come la Germania, come l'Italia, riconosce l'autorità del Fronte Polisario. Fronte Polisario quale rappresentanza politica della RASD. Allora, ditemi qual è la differenza e poi, non lo so... se ci può illuminare a livello di diritto.
Ma purtroppo c'è, perché non sì, emerge a livello di Stato, e questo fa patire una serie di conseguenze.
Non c'è comunque riconoscimento della Repubblica che loro sono autoproclamati, perché loro sono autoproclamati all'interno di un territorio non loro, che gli è stato dato, gli è stato concesso pezzettino di sabbia, tu sei stato nel sud del Marocco, ecco, pensa ancora a condizioni ancora peggiori, perché lì sei al confine con la Mauritania, non c'è proprio niente, fai fatica anche a trovare l'acqua,
fai fatica anche a trovare l'acqua. L'Algeria ha concesso questi territori, quali elementi di condizionamento però poi ha su quella causa, su quelle persone, e la Francia che poi con l'Algeria ha un legame,
sì, è una condizione geopolitica abbastanza forte di legame, che un condizionamento comunque che c'è sin sì. Comunque vi invito ad andarci, comunque sempre interessante.
Io non sono palestina, io non sono palestina, ma è Sahrawi.
Altre domande?
Tolte praticamente, no? L'impossibilità di persone che fanno investimenti.
Addio.
Guarda, la cosa basilare è quella che è anche il non per sminuire il diritto, non fare diritto poi a contrattare il rapporto di forza. E quindi ci sta una parte di diritto e una parte di rapporto di forza che questa non è attuale. In realtà la proclamazione del... scusate, mi dicono che si comincia registrando, non puoi sentire voi, ma
perché tanto che si sente.
No, il problema è questo qui. La proclamazione dello Stato di Palestina è importante in quanto successivamente, infatti è legato alla seduta delle Nazioni Unite di settembre, questo Stato venga riconosciuto da altre nazioni. Allora c'è un elemento che rispetto a una trattativa si parte anche da quest'altra parte con uno Stato di fatto. Dice, io ho uno Stato sui confini del 67. Vai a trattare, dici, io non ce l'ho, però tu riaffermi questa cosa che è completamente oggi assente. Nel senso che oggi, come dicevo prima, si tratta su territori contesi, quindi tutto può essere mio come può essere di quell'altro, perché non ci stanno le cose. Quindi riafferma questo elemento. Avendo un riconoscimento più o meno ampio delle potenze internazionali, è il tentativo di invertire quel rapporto di forza, cioè di dire la comunità internazionale mi riconosce, faccio pressione rispetto a Israele affinché questo riconoscimento si sostanzi. Ma finché tutto ciò non avviene, quindi prima un riconoscimento molto ampio, il che è un conto delle parole e delle promesse, è un conto e poi il riconoscimento reale, anche perché è auspicabile, augurabile che la proclamazione dello Stato palestinese sia su alcuni principi, diciamo, forti di legalità internazionale, quindi diciamo come minimo i territori del 67, riconoscendo il diritto al ritorno, riconoscendo la sovranità completa, cioè tutte queste cose. Quindi ci possono essere le nazioni che a parole dicono sì, oggi ti riconosco, ma come fa la Francia, dice ma non devi dire queste cose, quindi poi non dire. Quindi la prima cosa è vedere se ci sarà veramente una maggioranza che riconoscerà questo Stato. Il secondo problema è che permane l'occupazione. E finché permane l'occupazione, ahimè, sulla vita quotidiana delle persone, interne e esterne, non ci può essere, appunto, come ad esempio il rilascio di un passaporto palestinese che viene considerato valido universalmente, perché c'è un'occupazione e quindi quella gente non potrà comunque muoversi, uscire, entrare. È lo stesso problema che abbiamo noi e che ricordava prima ad esempio Mirka, nel senso che se io voglio andare in Cisgiordania, io occidentale col passaporto italiano, il mio problema non è dover contrattare con la ANP se io posso entrare o no, il mio problema è contrattare con Ben Gurion e con Israele. Il paradosso era un anno e mezzo fa, quando noi volevamo entrare a Gaza via Egitto, dove non volevamo assolutamente far nulla se non passare e arrivare a Rafah per entrare a Gaza, il problema non è stato contrattare con Hamas che governava Gaza il nostro ingresso a Gaza, ma il problema è stato che l'Egitto ha deciso che noi non dovevamo. E quindi questa situazione è una situazione che, al di là del riconoscimento, al di là della proclamazione, finché i rapporti di forza, quindi un qualcos'altro rispetto a questo, non modifica queste situazioni, purtroppo rimarrà assolutamente invariato.
Quello non è la soluzione, non è che il riconoscimento determinerebbe uno Stato perfetto in una condizione, perché ci sarebbe uno Stato sotto occupazione. Sarebbe però importantissimo, perché sancirebbe una realtà che fino ad oggi non c'è. Quindi l'Autorità Nazionale Palestinese partecipa come osservatore invitato all'Assemblea delle Nazioni Unite, a tutti questi organismi, e c'è tutta una serie di condizioni di fatto per cui non può ratificare convenzioni, aderire a Corte Penale Internazionale. C'è tutta una serie di crimini commessi che si potrebbero perseguire, che noi non possiamo perché non è uno Stato. Ma in tante situazioni succede, processi recenti, vi dico l'ultimissimo, è stata fatta, è la più recente, non di tempo, non l'eclatante, nell'assassinio di Vittorio Rigoni, i legali della famiglia dichiarata, che è Simonetta Criscide, compagni giuristi democratici di Napoli, Dario Rossi, avevano fatto una richiesta di accertamento per aprire delle cose, se non c'è in italiana, avevano chiesto alcuni atti addirittura la possibile estradizione degli autori, ma insomma in realtà per fare chiarezza su questo episodio oscuro, che l'arrogatore internazionale non ha consentito di trasmettere all'autorità nazionale palestinese per l'apertura di Roma, ha detto non è uno Stato, io non mando la richiesta di ricordatorio all'ANP perché non è Stato. Manda l'Israele che occupa e come forza occupante tenuta ai sensi della Convenzione di Ginevra a sostituirsi e supplirsi. E Israele ha detto sì, io lo devo fare, ma io sono l'unico Stato, cioè, tanti Stati violano il diritto internazionale. Uno solo lo fa con orgoglio di Israele, che ha detto io mi sono fatto un punto di principio di violare il diritto internazionale, quindi sono tenuto per la Convenzione di Ginevra, ma non lo farò assolutamente. Perché, a parte la battuta, non solo perché ha violato 72 risoluzioni, nessuno Stato al mondo ha violato, tutti gli altri Stati messi assieme non hanno violato il numero di risoluzioni ONU di Israele, tutti quelli che sono al mondo, sommati. Quindi capiamo un po' quando parliamo di Stati canaglia o di cose simili. Ma ci aggiunge una cosa, che lo dice bellamente, perché dice il diritto internazionale è una cosa interessante, però ho avuto un dibattito a Gerusalemme, me lo ricorderò finché campo, all'università eravamo... Gerusalemme israeliana, adesso è tutta, ma diciamo quella che ufficialmente dovrebbe essere. Noi ho detto: no, guarda, sono leggi, però noi abbiamo un diritto superiore divino. Lei, avvocato, mi parla di una convenzione ONU del 66, no, del 74, che è interessante. Noi abbiamo dei testi che sono di 4.000 anni prima e che vengono da Dio, aggiunto. Era un professore di diritto dell'università, quindi a quel punto è ovvio che ti chiudono la bocca. Il problema che però secondo me ti aprono un problema in più, a me questa cosa ha chiuso la bocca, perché cosa replichi a uno che ha un testo di Dio di 4.000 anni, io c'è una risoluzione dell'ONU che ne aveva 40, sono stato zitto, però mi ha aperto veramente qualcosa, mi ha fatto capire perché quello è un problema enorme, cioè lì dovremmo veramente indagare su questo e capire quanto c'è di nefasto quando noi parliamo di integralismi religiosi, secondo me è un problema. Secondo me è un problema in tante parti del mondo, dovremmo chiederci come un integralismo religioso nefasto, come quello che condiziona le colonie e la politica israeliana e gli insediamenti, sia un integralismo religioso tra i più tossici per il diritto internazionale e la legalità. E lì è stato detto chiaramente. Quindi anche lì essere stato aiuterebbe, ad esempio, portare alla Corte Penale Internazionale l'incriminazione di Israele, che non ha sottoscritto ovviamente la Corte Penale, perché dice io devo essere libero di commettere crimini contro l'umanità per difendere il popolo ebraico. Perché il popolo ebraico, io rappresento il popolo ebraico, lo rappresento, quindi faccio una distinzione, quindi per il popolo ebraico posso tranquillamente calpestare i diritti degli altri esseri umani. Lui non ha aderito, però se avesse aderito all'autorità nazionale palestinese avrebbe consentito possibilità di denunce e di ricorsi che magari sarebbero caduti in una bolla di sapone che non abbiamo potuto proporre. Quindi in realtà essere stato aiuterebbe in alcune cose, non risolverebbe il problema ma consentirebbe qualche denuncia in più, qualche ricorso in più e consentirebbe secondo me di agire. Sarebbe importante che questo passo venisse fatto, però non siamo ottimisti, la posizione degli Stati Uniti non fa ben sperare, ad esempio, ma lì ho detto un'ovvietà che conclude la serata.
Posso aggiungere una cosa a quello che diceva prima Maurizio riguardo a Milano? Molto probabilmente sabato 18 ci sarà una manifestazione della serata, pomeriggio, oltre a una serie di incontri che ci saranno più nel dopo, però il 18 seguiranno
più nel dopo. Ok. Chiudiamo la serata, non c'è nessun altro. Ok, grazie a tutti quanti.
E della pazienza.
E della pazienza.